Perché Odino è un vecchio barbuto e Zeus un vecchio con fulmine in mano? E ancora, perché Quetzalcoatl è un serpente piumato e non più simile a Zeus? Cos'è che differenzia tutti questi dei fighissimi tra di loro? Proviamo a rispondere oggi vedendo come nasce una mitologia. Dobbiamo dire che l'uomo, quando si sviluppa dalla preistoria in avanti, parte dall'Africa e va pian piano ad occupare tutte le terre emerse, Antartide a parte. Quindi diciamo che fondamentalmente partiamo da un momento in cui, per semplificazione, l'uomo è su tutti i continenti. Ora, potremmo pensare che a differenza delle varie etnie si possa sviluppare una diversa rappresentazione di una divinità. Non a caso le divinità sono spesso antropomorfe, spesso molto simili all'uomo, proprio perché è molto più facile immaginare che il proprio creatore sia qualcosa di, se non altro, abbastanza simile a noi, certo magari molto più intelligente, molto bello, più forte, più ricco a volte, ma molto spesso simile a noi in qualche modo. Però allora potremmo chiederci, bene, perché non abbiamo tutti sviluppato una divinità che è un vecchio, magari un grosso vecchio barbuto muscoloso, pieno di soldi e pieno di fulmini da scagliare? La risposta credo che non sia una e sia molto più complessa di quello che potremmo pensare. Ora facciamoci una premessa. So che andrò in questo modo probabilmente ad offendere molte persone religiose, ma dobbiamo fare un patto io e voi, ok? State con me. Facciamo finta, o meglio, utilizziamo per questo ragionamento un discorso, ossia facciamo finta che la religione non sia vera, nessuna religione sia vera. Facciamo finta, o meglio, diciamo, razionalizziamo il fatto che siano dei prodotti umani e come tutti i prodotti umani sono degli strumenti per varie esigenze umane. Aperta parentesi, questo non significa che la vostra religione sia falsa, ragazzi, sto solo dicendo che in qualsiasi modo voi la intendiate, dovete capire che tutti i libri che sono stati scritti dagli esseri umani, per quanto anche la Bibbia sostenga che ci sia stato un intervento divino, comunque sono umani, quindi è parola di Dio, ma fino a un certo punto è parola di un uomo che ha trascritto nel migliore dei casi. Quindi ho capito che siete credenti, benissimo, io rispetto tutto quello che in cui credete, però state con me, ok? Stiamo sulla utilitarismo della religione, stiamo sul concetto che la religione è uno strumento utilizzato dalle persone per spiegarsi il perché, per capire cosa c'è oltre la vita, per capire il senso stesso della propria vita. E la mitologia, alla fine, non è altro che una religione abbastanza complessa e un po' meno spiegata. Ora, proprio perché andare a parlare di cristianesimo, islam e altre religioni complicate, diciamo, no, per semplificare, sarebbe abbastanza esso stesso complicato, perché dire come è nato il cristianesimo e sarebbe un po' un casino cercare di spiegare le cose, quindi teniamo buono che Gesù da una parte, Maometto dall'altra, Buddha dall'altra parte nel buddismo siano quantomeno dei profeti realmente esistiti e che hanno dato la loro, diciamo, dottrina all'umanità. Teniamo questo. Andiamo invece a parlare della mitologia, perché la mitologia non è opera di qualche profeta, ma è un'opera molto più corale, molto più appannaggio del popolo. Allora, essendo appannaggio del popolo, abbiamo detto molte mitologie, legacy, tutte le mitologie, si sviluppano su una tradizione prettamente orale, tramandata di padre in figlio, da villaggio in villaggio, quindi da un'ottica molto più da clan, da tribù, non da singola persona che parla con un'altra persona. E questo tende ad avere una sorta di, come dire, una sorta di logica comune. E la logica comune non fa altro che adattarsi a quelle che sono le esigenze comuni di una comunità. Quali sono le esigenze comuni? Beh, in primis, sopravvivere. Parliamo di, appunto, mitologie che nascono in un periodo in cui il primo requisito fondamentale era cercare di sopravvivere al giorno successivo. Quindi partiamo da questo. Quando parliamo di sopravvivenza, non possiamo non pensare a quei bellissimi programmi che Real Time, D-Max ci propongono, ossia tutti quegli fortissimi personaggi alla Bear Grylls che se ne vanno appunto in luoghi abbastanza remoti della Terra, in cui la sopravvivenza è molto molto difficile, a vedere come si fa a sopravvivere. Dobbiamo pensare però che quei luoghi, ok, in quelle trasmissioni sono ovviamente estremizzati, sono ovviamente i peggiori posti in cui sopravvivere, ma diciamo che dove era un pochino più facile, ecco che si insidiava un insediamento umano. Come avevamo detto prima, più o meno l'essere umano abita tutti i continenti, quindi a seconda del continente abbiamo un diverso ambiente, abbiamo un diverso modo di vivere e un diverso modo di sopravvivere. Cominciamo a fare degli esempi così magari capiamo meglio. Partiamo dalla mitologia nordica, una delle mitologie probabilmente più amate e conosciute, che si sviluppa in quali luoghi? Quando parliamo di popoli norreni e più in generale di vichinghi, proprio per l'etimologia della parola che viene appunto probabilmente da vik, che significa fiordo in senatura e che richiama le coste frastagliate della Norvegia e della Scandinavia in generale, parliamo dei popoli del nord Europa. Questi popoli appunto vivevano non tra ghiacci, ma comunque in situazioni in cui il freddo era un nemico da affrontare praticamente tutti i giorni. E tra l'altro non soltanto per via diretta, per il freddo che la gente doveva abituarsi a sopportare, ma anche in via indiretta. Il freddo impediva molto spesso le grandi coltivazioni, faceva molto spesso morire i raccolti, quindi insomma i vichinghi, in generale i popoli norreni, vivevano in ambienti in cui era difficile diventare agricoltori. Proprio per questo motivo i norreni sviluppano un altro tipo di sopravvivenza basata sull'arazia, sulla guerra, sull'andare a conquistare, sulla navigazione, quindi sul pescare. Sviluppano tutte questi altri modi di procurarsi il cibo che appunto danno forma alla stessa società. Non a caso, noi quando pensiamo ai popoli norreni, ai popoli vichinghi, pensiamo dei razziatori, pensiamo a dei non sanguinari, non sempre sanguinari, ma comunque degli uomini pronti a combattere che innalzano le virtù del coraggio e dell'ardore militare. Ed è per questo che la società sviluppa poi anche un po' per, diciamo, rinforzare i propri valori, ma anche per ispirare se stesse altre parti, altre persone, altre parti della loro civiltà, a quelli che sono i valori veri e propri. Per questo motivo nascono Odino, Thor, che sono due dei dei più importanti, e tra l'altro Odino, nonostante sia quello che è considerato l'Allfather, quindi una sorta di padre che è una sorta di padre neutrale, no? Una sorta di super partes, di essere super partes. Anche Odino è molto spesso visto come uno stratega militare, come un capo militare, e essendo il capo è colui che molto spesso parte alla carica per attaccare i nemici. Ok, i giganti di ghiaccio li ammazza Thor, è sempre stato lui quello designato, è lui il suo compito, gli danno la stellina quando ogni volta che ammazza un gigante c'ha la casa piena di stelline, ma è Odino vero e proprio quello che guida nelle grandi guerre il popolo norreno e il popolo degli Esi, ossia dei norreni, in battaglia. Pensiamo alla battaglia della fine del mondo, il Ragnarok. Chi è che guida e che sfiderà il lupo dell'Apocalisse? È proprio Odino. Un altro popolo a cui abbiamo accennato nel precedente episodio e che è un altro popolo che con il clima e con la sopravvivenza avrà molto da bisticciare è appunto il popolo africano. Il popolo africano, lo ricordiamo, vive in un continente che è abbastanza inospitale. Da una parte c'è il deserto del Sahara, dall'altra parte c'è un sacco di belve pronte a affettare chiunque gli passi a tiro. Abbiamo leoni, abbiamo elefanti, ippopotami, abbiamo un po' di tutto il peggio che la natura potesse scagliare contro gli esseri umani. Non a caso ci sono un sacco di tradizioni e mitologie riguardanti uno gli animali, perché gli animali sono comunque parte integrante della sopravvivenza. Non abbiamo un concetto di civilizzazione e di diciamo società basata sulla città, come abbiamo ad esempio in Grecia e nei popoli italici. abbiamo un ambiente molto più rurale, un ambiente in cui è molto facile imbattersi in animali anche pericolosi. E proprio per questo motivo nascono all'interno della mitologia tutta una serie di rituali per appunto la propiziare la caccia, ma anche semplicemente l'attraversamento di un territorio pericoloso. Venivano infatti dati sacrifici agli dei, in particolare al dio del sole, dio del sole che tra l'altro ha un nome diverso a seconda della diversa popolazione che ne parla. Abbiamo da una parte Wulbari, che è una definizione del popolo Kraci, ma abbiamo anche altre denominazioni che non vi so spiegare perché sono veramente tantissime e allungano soltanto il brodo. Insomma, quello che vi serve sapere è che vi è una paura degli animali e vi è una paura di quei luoghi che sono popolati da animali e che non sono proprio luoghi ospitali per l'uomo. Qual è il luogo per eccellenza, quello più misterioso, quello più sinistro, pieno di animali, pieno di pericoli? La foresta. La foresta infatti per il popolo africano rappresenta un incubo vero e proprio, un luogo abbandonato fuori dal controllo degli uomini e in cui palesemente, oltre agli animali, ci saranno ovviamente degli spiriti. La foresta infatti per i popoli africani diventa un luogo non sacro ma magico, e la magia tende molto spesso in Africa ad avere una connotazione strettamente negativa. La paura infatti della foresta, che è un posto così inospitale, così pericoloso, è infatti ciò che dà il là per creare tutta una serie di mitologie e di miti attorno al fatto della pericolosità della foresta stessa. Tra l'altro, ricordo, come ne abbiamo parlato nell'episodio precedente, ma lo ricordo ancora, un'altra delle cose che viene sviluppata dal folklore africano è il fatto che per difendersi, o meglio per sfuggire e molto spesso per vincere anche sugli animali che ci si trovano davanti, non si può ricorrere alla forza, alla velocità, perché abbiamo leoni, abbiamo ghepardi, abbiamo elefanti, non si vince con questi mezzi, si vince con altri mezzi, appunto quelli incarnati dai trickster, incarnati da Anansi, che è il trickster per l'eccellenza, l'eroe trickster della mitologia africana. Si vince con le trappole, si vince cercando di intrufolarsi nei cunicoli per scappare ai leoni, si vince cercando di andare sull'intelletto. Tra l'altro, un'altra cosa di cui vorrei parlare sempre della mitologia africana è il particolare legame che loro avevano con la morte. Ora, la morte in Africa era super frequente perché, a parte il fatto che ci fossero un sacco di animali pericolosi, c'erano anche un sacco di malattie, e ci sono tutt'oggi, malattie pericolose. Solo che non sempre le malattie erano concepite come tale. Aperta parentesi, non soltanto in Africa, diciamo che anche in Europa si fa fatica a capire che le malattie sono malattie vere e proprie. Quindi in Africa abbiamo molto spesso la malattia associata alla magia. Ma associata alla magia cosa vuol dire? Che molto spesso si dice che le magie siano state causa della malattia di qualcuno, o addirittura che il malato sia o uno stregone o una strega, e che quindi vada allontanato dalla società, cosa che, come potete immaginare, peggiorava ancora di più la situazione del malcapitato. Insomma, abbiamo una particolarità, una presenza molto importante della magia, della stregoneria all'interno del popolo africano. Se qualcosa vi interessa, scrivetemelo nei commenti, che magari cercherò di approfondire l'argomento, ma ora vi passerei ad un altro popolo. Parliamo ora di quello che è un unicum vero e proprio, non soltanto nella storia dell'uomo, ma anche nella storia della cultura umana. Parliamo del Giappone. Il Giappone, e lo liquido brevemente perché non sono un esperto di cultura giapponese, il Giappone è probabilmente il più grande appezzamento di territorio che ci ha messo migliaia e migliaia di anni prima di entrare in contatto con una civiltà che non fosse la propria. Vi sviolino un attimo due cose sul Giappone. La prima volta che sono stati aperti i confini è stato dopo il 1600, con la ristorazione Meiji, che praticamente avviene attorno al 1600-1700, e prima fondamentalmente il Giappone non aveva mai comunicato con l'esterno. Potete immaginarvi quindi che la tecnologia sarà arretrata proprio per la penuria di scambi commerciali e scambi anche culturali con altre culture, e la religione sia non soltanto molto molto duratura, lunga, importante all'interno della cultura giapponese, ma sia anche un collante sociale, oltre che un modulatore della vita giapponese. Non a caso oggi stesso tutti quelli che sono i sistemi dell'onore e del rispetto sono ancora presenti in Giappone. Il Giappone è una società che sembra trapiantata nel mondo di oggi, una società con una cultura molto molto antica che viene però buttata a forza in un mondo tecnologico, in un mondo molto molto avanzato tecnologicamente e che deve adeguarsi, ma si adegua tenendosi, portandosi sempre il bagaglio culturale pesantissimo della cultura giapponese. Ora, senza dilungarci troppo sulla cultura giapponese, appunto, facciamo un brevissimo accenno a quella che è la cultura invece greca ed europea e poi passiamo a quella messicana. Perché la cultura greca è molto più staccata rispetto a quella africana, a quella nordica, anche quella messicana, dalla natura? Perché parliamo molto più spesso di esseri umani che interagiscono tra loro più che di esseri umani che combattono creature, pur quanto ce ne siano? Perché comunque la mitologia greca è molto basata sullo stile di vita dei greci, ossia basato sulle polis, sulla civilizzazione, sulla costruzione di città e di gruppi sociali. Ecco che infatti le cose più importanti tra i greci funzionano tra esseri di una città e esseri di un'altra città, tra persone e altre persone, tra dei, semidei e umani. Insomma, funzionano tra esseri umani o comunque antropomorfi. Quando è che invece abbiamo intervento della natura? Praticamente soltanto quando dobbiamo far vedere o qualcosa di nascosto, di misterioso, o comunque qualcosa di malvagio da andare ad uccidere per dare valore al nostro eroe. Ce l'abbiamo con Ercole, ce l'abbiamo con Teseo, con il Minotauro, insomma ce l'abbiamo con un sacco di eroi che fondamentalmente affrontano la natura perché devono essere degli eroi, devono far vedere quando sono degli eroi. E il modo principale per i greci di far vedere che il loro valore eroico è proprio quello di mandarli contro qualcosa che sembra ormai oscuro ma un pochino dominato, e di far appunto valere il dominio dell'essere umano e dell'uomo sulla natura. Il dominio dell'uomo è infatti alla base molto spesso anche un pochino trascurata della mitologia greco-romana. Parliamo ora di un popolo che a me piace tantissimo e che tra l'altro ha un sacco di cose in comune con altre mitologie e altre in realtà religioni, che è il popolo Mexica. Io chiamo popolo Mexica, ma in realtà dovrei fare un sacco di distinzioni. Sappiate che parliamo di cultura mesoamericana, cioè quella che va dal nord del Messico, quasi Texas, fino in basso alle prime propaggini del subcontinente americano. Qui abbiamo una cultura basata, e ve lo dico subito, sull'agricoltura. È un paese che ha una zona che ha delle aree desertiche, ma che offre comunque una buona illuminazione, un buon clima adatto alla coltivazione. Non a caso la sopravvivenza si basa strettamente sulla coltivazione, e questo porta anche delle evoluzioni tecnologiche importantissime, molto molto più molto più avanzate a livello di temporale di quelle che avevano gli europei a quel tempo. Non a caso inventano la rotazione dei campi molto prima che la inventino gli europei. Noi non abbiamo delle date certe, sappiamo soltanto che verso l'anno 1000 si inizia la rotazione all'interno del continente europeo, e sappiamo che quando arriva Cortés in Messico e comincia a documentare, sappiamo che la rotazione dei campi avviene da moltissimi anni. Dire esattamente quanti anni sono è un po' un casino, perché i Mexica avevano il loro calendario, che è un calendario complessissimo. Dovete pensare che non è un calendario che si basa soltanto sul sole, ma su un sacco di astri, su un sacco di pianeti, un sacco di osservazione. Tra l'altro ricordatevi questa cosa dell'osservazione degli astri, perché fra un po' faremo un parallelismo abbastanza coraggioso, ma vedrete che è molto interessante. Quindi, su cosa si basa, su cosa nasce la mitologia messicana? Nasce letteralmente sulla tortilla. Non è uno scherzo, nasce sul grano, sulla vita attorno al grano, su ciò che alimenta il grano, quindi innanzitutto sul sole, perché ciò che dà forza alle piante è il sole. E un'altra divinità che diventa estremamente importante è la divinità della pioggia. Divinità della pioggia e divinità del sole, che sono complementari al far sì che il grano germini. Poi in realtà ci saranno anche delle altre cose da dire, ma quelle ne parliamo in un altro momento, e che sono il motivo per cui poi alla fine gli Aztechi in particolare diventano, che poi sono i Mexica, diventano una società guerriera. Poi lo vedremo. Nel prossimo episodio ne parleremo un pochino di questa cosa qui. Per il momento vi basti sapere che i Mexica e le popolazioni messicane in generale erano estremamente attente all'agricoltura e al culto del sole e degli astri, appunto perché la loro sopravvivenza si basava su questo. Si dice infatti, ed è una tradizione che ancora oggi è seguita a quanto riportano le fonti, che anche oggi la prima tortilla che si mangia la mattina, o che comunque viene impastata la mattina, sia dedicata al dio sole, proprio perché sia una sorta di sacrificio che ancora oggi viene fatto per ringraziare il sole di essere sorto. I Mexica tra l'altro avevano una interessantissima cultura riguardo al sole, che non si sa se sorgerà anche domani, non si sa se quanto durerà questa vita e quanto dovremo aspettare affinché arrivi una nuova era. Questo magari, se è una cosa che vi interessa, mi piacerebbe portarvela, fatemi sapere, se potete farlo ovviamente sulla vostra piattaforma di podcast, se vi interessa l'argomento, perché credo che sia molto interessante e mi piacerebbe veramente portarvelo. Ad ogni modo, questa osservazione degli astri, come ho detto prima, li porta a essere molto vicini a ad una cultura completamente diversa da loro, e che è la prima che avevo menzionato, appunto quella dei popoli nordici. Perché? Allora, diciamo che la raffigurazione degli dei è completamente diversa, non ci riferiamo a quello. Ci riferiamo invece in primis alla fine del mondo, perché entrambi hanno una concezione della fine del mondo, e poi anche a un'osservazione e a un chiamare per nome e a un dare una personificazione vera e propria al sole e alla luna. Questo per quale motivo? La mia supposizione, che è probabilmente quella più sensata, è il fatto che entrambi avessero un'osservazione, una scienza molto particolare riguardante la cosmologia. Infatti, da una parte abbiamo gli aztechi, che hanno bisogno di conoscere perfettamente il movimento degli astri, e lo fanno veramente al millimetro, anche per capire in quali giorni è meglio dare un nome a un figlio, piuttosto che coltivare una certa semente, perché appunto sia più forte o dia più frutto. Dall'altra parte abbiamo un popolo che sfrutta gli astri, ma per un motivo un po' diverso: la navigazione. Ricordiamo che i vichinghi sono stati coloro che hanno fatto un sacco di avanzamenti tecnologici in fatto di navigazione, e sono addirittura stati quelli che hanno navigato per prima volta fino alla Groenlandia. Ed è ovvio che in un momento in cui la bussola non è ancora stata inventata, l'unica cosa su cui ci si può basare è la stella polare e in generale il cosmo, la stella di notte. Di giorno si guarda il sole, di notte si guardano le stelle. In questo modo capiamo quanto per entrambi questi popoli tanto diversi sia importante la cosmologia, l'osservazione del cosmo. E non a caso questi condividono l'idea per cui, a forza di girare, la semplifichiamo, il sole prima o poi arriverà a portare la fine del mondo. Da una parte abbiamo la conclusione della quinta era, poi magari questa cosa la analizzeremo, dall'altra parte il Ragnarok. Entrambi sono fini del mondo, entrambi rappresentano la fine dell'umanità. Per la nascita di qualcosa dipende, a seconda dei popoli. Per il popolo azteco sarebbe stata la nascita di una nuova era, l'era forse definitiva, e per invece i norreni sarebbe stata un ok, bella a tutti, andiamo tutti a casa, cioè fine completamente della vita non potrei dire la faccia della terra, perché la loro raffigurazione del mondo era un albero con 9 mondi, però comunque la fine della vita, potremmo dire. Tra l'altro, e ve la lascio come ultima cosa, la mitologia messicana condivide un paio di cose, in primis con il cristianesimo e in secondo luogo con la mitologia greca. È strano, ma è il tema del Paradise Lost, ossia la perdita di quello che era una sorta di paradiso terrestre. Nel cristianesimo, penso che lo sappiamo tutti, abbiamo la caduta dall'Eden, la cacciata dall'Eden da parte di Adamo ed Eva, che sono i progenitori dell'umanità. Dall'altra parte, in Grecia, abbiamo la fine dell'età dell'oro, in cui gli esseri umani sono allontanati dagli dèi e quindi sono mandati in un posto diverso. Per la mitologia messica, quindi mesoamericana, la perdita del paradiso è la perdita della loro terra d'origine, ossia la così chiamata Aztlan, cioè una sorta di terra in cui ancora oggi vivono gli dei, quindi è molto simile a quella greca, che però rappresenta il punto di inizio della migrazione che si è dovuta fare per forza da parte dei popoli mesoamericani, che tra l'altro è anche l'obiettivo di una storia molto interessante che vede come protagonista Montezuma. Comunque, questa è una, appunto, un tema ricorrente nella storia umanità in varie culture, come abbiamo appunto visto nei popoli mesoamericani, nella religione cristiana e nella mitologia greca. Il perché credo che non lo sapremo mai. A me piace pensare, forse in un'ottica un po' troppo esistenzialista, lo ammetto, che ci sia una sorta di incompletezza nell'uomo, sin dalla nascita della mitologia, sin dalla nascita della storia umana. Diciamo che è come se l'esistenzialismo andasse molto più indietro del Novecento in cui è nato. Mi piace infatti pensare che l'uomo, per quanto potesse avere ogni cosa, avesse sempre un pochino un vuoto, e l'unico modo in cui poteva, per quel tempo, spiegarsi la propria mancanza anche nel momento in cui doveva essere felice, anche in quel momento in cui non poteva avere altro che felicità davanti ai suoi occhi, fosse proprio che il bene più grande, la vicinanza con ciò che era la massima bellezza, la massima gioia per un mortale, gli fosse stata portata via e l'uomo fosse appunto condannato a vivere per sempre con il peso di una mancanza che mai avrebbe potuto davvero spiegare e che mai avrebbe davvero potuto colmare. Qui si conclude la nostra seconda puntata di questa nuova avventura chiamata podcast. Io sono Sam e sono stato quello che vi ha rotto le scatole fino adesso con tutte queste parole. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui, vi invito, se vi va, a commentare se la vostra piattaforma di podcast ve lo permette, con un commento, una critica o magari anche un consiglio su quello che vi aspettate da questo podcast e quello che vorreste sentire narrato appunto in questi minuti. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro un buon cammino nel vostro percorso di costante allontanamento dagli dèi e da una felicità che non avrete mai. Vi saluto un'altra volta e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti!